La zanzara.
Buonasera cari ascoltatori, buonasera ancora da Alessio Maurizi con Giuseppe Cruciani ancora a letto con l'influenza, questa sera a tenervi compagnia in una serata un po' movimentata dalla conferenza stampa di Letta che abbiamo appena sentita. Adesso la commenteremo insieme anche ai vostri interventi. 800 24 00 24, insieme in redazione a Riccardo Poli, Riccardo Buccero, Laura Marchesi, Valeria Bernardi in regia. Vi faremo risentire anche un po' di Letta, cercheremo di decifrare un po' quanto sta di svolta o no questo intervento del Presidente del Consiglio, e cominciamo a farlo subito con Sergio Chiamparino. Buonasera.
Buonasera.
Sergio Chiamparino, lo possiamo definire adesso Presidente fresco dimissionario della Compagnia di San Paolo.
Già dimissionato, se
sì,
per quello,
già da un po',
da
insomma,
qualche giorno.
Da quando si è saputo che il TAR ha annullato le elezioni del 2010 in Piemonte?
Sì, a quel punto diciamo si è impressa un'accelerazione. Buonasera.
Prego.
Si è impressa un'accelerazione.
Sì.
E allora, come dire, ho deciso che giustamente non potevo più mantenere le due posizioni, perché quella di possibile candidato e di presidente di una fondazione di origine bancaria erano incompatibili nella sostanza e anche nella forma. Insomma.
Parleremo anche di questo, no? delle ultime, fatto che il Consiglio di Stato abbia confermato la decisione del TAR, quindi si andrà a votare quando, come, perché con lei candidato, vediamo, però vorrei partire con lei Chiamparino per commentare un po' la strettissima attualità, perché sono ore, così diciamo, come si dice, d'attesa, ore
convulse
di frenetica attività alla direzione del PD, adesso Palazzo Chigi, questo intervento di Letta, l'ha sentito?
E da dire la verità no, perché io sto, come si
sta
dice,
girando.
Vedo gente, faccio cose.
È in movimento Chiamparino.
Sono in movimento.
Adesso faccio io.
Un po'.
Sì, le faccio io una breve sintesi, così anche a beneficio degli ascoltatori.
Ecco,
e poi insomma abbiamo sentito la versione di Letta, dovremmo sentire anche quella di Renzi domani alla direzione del PD.
Sì, domani,
lei
sì.
Ci sembrava la persona giusta, anche lei è un renziano, no? Possiamo definirla un renziano.
Io avevo sostenuto Renzi già dalla Leopold del 2010,
sì.
Diciamo che sono
della prima ora.
Considero della prima ora, poi adesso non, per ragioni anche istituzionali non ho più avuto molte frequentazioni.
Sì, allora diciamo che la nostra cronista Elisabetta Fiorito poco fa ci diceva: ma guarda che sono state tutte crisi extra parlamentari in Italia negli ultimi anni. A dir la verità, nel 2011 Berlusconi si dimise in seguito a un voto che era passato l'8 novembre, ma grazie alla fuoriuscita dell'opposizione dall'aula, quindi quello già era un passaggio parlamentare. A cosa stiamo assistendo Chiamparino adesso? A tutta una manfrina del PD o no?
Ma io, diciamo, mi pare che stiamo assistendo a un'operazione che dall'esterno appare troppo come una pura operazione di scontro per il potere. Può darsi che poi produca dei risultati positivi, intendiamoci, perché il problema poi di fondo è trovare, come dire, la squadra giusta per cercare di fare le famose cose che continuano a non essere affrontate,
sì.
Ecco, salvo parzialmente la riforma istituzionale, almeno in... quindi dico, io non ho le informazioni per capire come è nata questa idea della staffetta, eccetera. Così, vista da cittadino, non riesco a trovarne uno che l'abbia capita. Cioè, oggi avrò visto 50 persone, non ne ho trovata una.
Mi aggiungo, sono il 51esimo.
Ecco,
diciamo che per semplificare uno potrebbe dire che i governi sono fatti di farina e di uova. La farina sono le maggioranze parlamentari e le uova sono gli uomini, i ministri. Allora qui si tenta di cambiare i ministri, ma se non si cambia la maggioranza parlamentare, cioè la farina, il rischio è che si ritorni al punto di prima. Ecco perché c'è il disorientamento della gente.
Secondo me, se vuole, non è tanto in sé il fatto del non il principio istituzionale, il fatto che non si che non si voti o che sia un governo, perché in fondo già anche il governo Letta non è un governo, come dire, che nasce dal voto popolare, no? Perché nasce anzi dal fatto che il voto popolare non consentiva la formazione di nessun governo. Quindi il fatto è quello che, se ho capito bene, intendeva dire anche lei, cioè abbiamo davanti dei problemi enormi, no? Soprattutto sul piano economico-sociale, la riduzione del fisco, la creazione di posti di lavoro. Per far quello io vedo solo due possibili: o un gioco di squadra formidabile, che negli ultimi giorni mi pare non ci sia tanto, oppure una maggioranza forte, solida, coesa programmaticamente, insomma. Può anche darsi che questa operazione possa produrre questo risultato. Io sinceramente non ho gli elementi per valutare. Se è così, è viva, insomma.
Allora, caro Chiamparino, visto che lei il discorso non ha avuto modo di sentirlo, dico io brevemente quello che ha detto. Prima di tutto, Letta ha detto: le dimissioni non si danno per dicerie, chi vuol venire qui al mio posto deve dire chiaramente che cosa vuole. Sono orgoglioso del lavoro fatto fin qua, ma anche rammaricato perché le condizioni erano troppo deboli, ogni giorno come se fosse l'ultimo. Tanti hanno voluto azzopparmi, cacciarmi, qua sembra quasi una missione di debolezza e quindi di aver accarezzato l'ipotesi di dimissioni. Dovesse andare male, ha detto Letta, posso andare a insegnare pratiche zen in un monastero. Risultati raggiunti, siamo partiti con il PIL che aveva il segno meno, adesso il PIL ha il segno positivo. Insomma, questo è ancora tutto da vedere. Il debito scende per la prima volta in 6 anni con le privatizzazioni. Queste poi andranno fatte, dovranno andare in porto. E poi ha fatto un po' di numeri sulle risorse da trovare per destinare soprattutto all'occupazione, al lavoro. Ha parlato di 30 miliardi complessivi che vengono dalla spending review, dal rientro dei capitali all'estero e dal risparmio sugli interessi. Questo proprio per sommi capi. Sentiamo un paio di passaggi, va?
Le dimissioni non si danno per dicerie, per manovre di palazzo, perché un retroscena dice questo. Io penso che il rispetto dei confronti delle istituzioni voglia dire che ognuno deve pronunciarsi esplicitamente.
Ancora un passaggio di Letta.
Ognuno deve dire che cosa vuol fare. Mi verrebbe da dire soprattutto chi vuole venire qui al posto mio deve dire che cosa vuole fare. E io penso che questo faccia parte, nei confronti della chiarezza verso il Paese, del fatto che ognuno di noi deve giocare assolutamente a carte scoperte.
Senta Chiamparino, se ho ben capito, nel caso in cui si andasse invece a questa staffetta, cioè diciamo i partiti della maggioranza, a cominciare dal PD, non ritenessero sufficiente questa accelerazione di Letta in termini di programmi e forse anche di uomini, perché non dimentichiamoci il caso Cancellieri, il caso Alfano, il caso De Girolamo, per citarne alcuni, ma anche alcuni passaggi poco brillanti di Saccomanni. Se passasse il concetto della staffetta, si allungherebbe anche la durata della legislatura, perché Renzi punta a un governo a quel punto di legislatura.
Probabilmente sì, anche perché non vedo, diciamo, sarebbe paradossale fare tutto sto traffico per poi andare a votare fra 8 mesi, insomma, cioè non,
certo.
Oppure fra un... È evidente che è così, per questo io dico, sì. Così come si sta delineando, ripeto, da cittadino la cosa non si presenta bene.
Ecco, ma lei che conosce Renzi abbastanza bene, tanto da essere...
Ripeto, l'ho sostenuto con convinzione in allora e anche ora. Però sa, conoscere bene una persona vuol dire frequentare
sarete amici, diciamo,
dalla porta accanto. Siamo in ottimi rapporti, io stima, mi auguro reciproca, però conoscere bene anche
ce ne passa
quello che uno può avere in testa, quello che è il sentente, bisogna conoscere di più le persone di quanto possa fare io, ecco. Detto questo, mi dica.
No, lei che quantomeno lo ha studiato Renzi, per averlo seguito fin dall'inizio. pensa che potrà fare questo passo che, a detta di tutti quelli che lo hanno seguito sin qua, sarebbe una contraddizione. Cioè, anch'io personalmente credo che a lui non converrebbe, perché, per quello che ho detto prima, perché non cambiando più di tanto le condizioni date di un governo nato per essere un governo breve, perché c'è una maggioranza anomala, perché sono il nuovo centrodestra e il Partito Democratico hanno idee diverse, opposte su molte cose, quindi è naturale che alla fine ognuno vada per la sua strada. Non capisco quale sarebbe la novità. E allora la domanda è questa: secondo lei Renzi sta valutando seriamente di farlo questo passo, oppure domani ci sorprenderà tutti dicendo no, non ci penso proprio?
Guardi, mi fa una domanda da $1 milione, nel senso che io sento leggo i giornali, sento i commentatori come lei, non ho proprio idea se lo farà. Cioè, da quel che si percepisce sembrerebbe di sì, da quello che mi dicono i rumors così di qualche amico che sta in Parlamento sembrerebbe di sì, però io non, se ci fosse anche la sorpresona non mi stupirei.
Aveva ragione allora Andreotti che il potere logora chi non ce l'ha, cioè forza di stare a guardare.
Ma sa, poi io guardi, adesso lei mi conosce, non è che lo conosco, però sicuramente Renzi ha dalla sua era dimostrato prima di ogni altra cosa una grande energia da mettere in campo, e quindi credo soffra questa situazione un
di
po'
attesa,
così,
di attesa,
di rinvii, di mediazioni continue. Il punto è che non so se poi nella situazione in cui viene a trovarsi, che non è dal punto di vista parlamentare politico diversa da quella quante, insomma, ecco, mi chiedo se questo non rischia poi di diventare se non rischia di impantanarsi anche lui, ecco. Però l'uomo è coraggioso, quindi ripeto, all'esterno l'operazione non mi pare tanto capita, e d'altra parte i sondaggi lo dicono e non si presenta, però può anche darsi che se poi fa una squadra, come si dice, di quelle coi fiocchi, che riescono ad affrontare nel giro di qualche mese i temi che sono all'attenzione di tutti, e l'opinione pubblica si ritroverà.
Potrebbe cambiare,
probabilmente
cambiare
questo è quello che Renzi ha deciso, che l'attesa potrebbe logorare di più l'energia che non
mettersi in campo subito. A proposito della squadra, si cominciano già a fare i nomi, non so, tipo all'economia, Tito Boeri, Andrea Guerra, l'amministratore delegato di Luxottica, o Giancarlo Padoan, ex direttore generale, vice direttore generale dell'Ocse, lei chi preferirebbe tra questi?
Io di questi conosco proprio solo un po' di più Tito Boeri, perché ci siamo incontrati in qualche non è che non voglia rispondere, proprio sarebbe tira a sorte lei, perché...
E invece al lavoro tra Epifani e Marianna Madia?
Ma io, se dipendesse da me, senza offendere nessuno, ma preferirei Epifani, perché ha una lunga esperienza nel mondo sindacale, e dato che si deve cambiare, probabilmente uno che sia riconosciuto come uno dei loro può essere più agevolato.
E invece agli esteri, Letta o Labonino?
Tutte e due mi sembrano efficaci. Letta è reduce se c'è un merito che è riconosciuto da tutti nel governo Letta, di aver rafforzato la credibilità dell'Italia all'estero.
Quindi sarebbe forte quel ministro, sarebbe credibile.
Molto forte, secondo me. Poi ex premier, quindi sarebbe molto forte, pur apprezzando molto il modo come si è mossa la Bonine.
Sono andato alla stazione, ho cercato le stagioni, ma mi ha preso l'emozione, sono scappato col furgone.
Diminuito il numero dei carcerati tossicodipendenti dopo l'entrata in vigore della legge. È vero che adesso però rientra in vigore la vecchia legge, che per certi aspetti aggrava le pene. Noi avevamo portato da 6 a 20 anni per la cocaina e l'eroina, adesso rinasce da 8 a 20 anni, quindi una pena ancora superiore.
Credo che Frick Antoni sarebbe felicissimo della decisione di oggi della Corte Costituzionale, che ha bocciato la legge Fini-Giovanardi che equiparava le droghe leggere a quelle pesanti. Torna in vigore dunque la Iervolino-Vassalli, così come modificata tra l'altro dal referendum del 93, che prevede pene più basse per le droghe leggere. Dobbiamo sapere tutti che in carcere ci sono, credo, 25.000 persone per reati legati alla droga. Di questi il 40%, 10.000, sono per droghe leggere. È già intervenuto lo svuota carceri su questo, però adesso chissà che fine faranno questi detenuti. Poi ci sono tutti i processi in corso, staremo a vedere. Canne libere. Intanto però Giovanardi dice: a questo punto è meglio abolirlo al Parlamento, perché fa tutto la Corte Costituzionale.
Rilevo che da quando la legge è stata approvata nel 2006 e nessuno mai in Parlamento ha modificato la legge o ha fatto proposte di modificare, quindi prima cosa, dopo 8 anni che una legge è in vigore, mi sembra veramente curioso che arrivi la Corte Costituzionale che, scavalcando il Parlamento, decide contro il parere dei tossicologi, degli scienziati e contro la tesi degli educatori, delle comunità che segnalano ai giovani che non esistono droghe leggere, droghe pesanti, tutte le droghe sono pericolose. Ha fatto una valutazione di tipo politico di cui si assumerà le sue responsabilità. Io mi domando in Italia che cosa teniamo ancora a fare in Parlamento.
Canne libere, canne più libere sicuramente, questo è il risultato della decisione della Corte Costituzionale. 800 24 00 24. Intanto però, in attesa di sentire che cosa dirà Renzi, che oggi con un tweet ha detto: la mia versione verrà domani alla direzione del PD in diretta streaming alla luce del sole, quasi a voler smentire tutte le retroscena di queste ore che lo danno a un passo dal prendere il posto di Enrico Letta. Una decisione che, secondo alcuni del PD, fedeli anche di Renzi, nasce dalla debolezza intrinseca del governo Letta. Sentiamo la Puppato.
Le massaie fanno ancora!
Il tema è quello, da una parte, di lobby e poteri forti, dall'altro invece di persone che abbiano voglia davvero di scardinare meccanismi troppo ormai a sue fatti.
Lei mi sta dicendo che secondo lei il governo Letta è stato troppo vicino, legato ai poteri forti, alle lobby?
Beh, non lo dico io, ci sono stati su questo questioni che ci hanno viste piuttosto evidentemente in conflitto nel corso di questi mesi. I temi che sono usciti, tra l'altro, e
per esempio?
Non è un caso, lo stesso fatto dei cancellieri, insomma.
Governo amico delle lobby, dice la Puppato, governo inadeguato per Davide Faraone della segreteria del PD.
Sulle riforme, cioè, lei mi dice che il governo Letta è inadeguato, quantomeno, se non un fallimento, è stato inadeguato.
Ma è stato sicuramente un governo che è stato al di sotto delle aspettative.
Ma i governi si fanno non solo con gli uomini, con le maggioranze parlamentari. I giornali sono pieni di retroscena nei quali si scrive che l'allargamento di questa maggioranza potrebbe coinvolgere, per esempio, il partito di Vendola, SEL. Sempre che questo non sbilanci troppo a sinistra l'alleanza di la maggioranza attuale di governo, che invece prevede anche la presenza forte del nuovo centrodestra. Sentiamo cosa ne pensa Vendola. Ieri sera a Ballarò dice: io ho creduto in Renzi, una speranza, però bisogna vedere se fa solo gli effetti speciali o se cambia anche il programma.
Se Renzi dice cambio l'agenda di governo, non solo faccio gli effetti spettacolari, non solo chiamo Spielberg al Ministero della Cultura, ma cambio l'agenda di governo perché quell'altra agenda non ha funzionato, io sono disponibile a discutere. Ma se il problema è il maquillage, io credo però attenzione, che rischia di essere solo l'idrolitina. Perché? Perché lui ha fatto un patto con Berlusconi sul sistema elettorale che assomiglia un po' all'inciuccio di cui accusava D'Alema.
E abbiamo recuperato anche Sergio Chiamparino, buonasera.
Buonasera.
Col quale abbiamo commentato subito a caldo il discorso di Letta, insomma gli scenari che si aprono in queste ore, però avevamo promesso anche di parlare del Piemonte, perché il Consiglio di Stato ha confermato, annullate le elezioni, si va a votare inevitabilmente. Quando, secondo lei? Chi lo deve decidere?
Ma penso a questo punto con la tornata di primavera, c'è un turno insieme alle europee, oppure c'è anche il turno di ballottaggio delle amministrative che cade 15 giorni dopo, non so, dovrà essere credo il Parlamento o non so bene, non è molto chiaro chi stabilisce la data, comunque qualcuno si penserà.
Lei si candida, no?
Ma io ho dato la mia disponibilità e insomma che mi pare sia stata ben accolta, quindi per adesso sono qui e quando si tratterà di formalizzare, formalizzeremo.
Primarie?
Ma guarda, le primarie, se sono vere, nessuna difficoltà a farle. Vere vuol dire che però ci deve essere qualcuno della coalizione che dice che io non vado bene e che ce ne vuole un altro, perché se invece le primarie sono solo perché si fa una bella corsa in cui ognuno conta il suo 0,3% e il ceto politico così poi si siede al tavolino per discutere di assessori da avere dopo, io quel giochetto lì sinceramente non ci sto. Preferisco allora andare, allora andiamo subito dopo le elezioni secondarie e ci contiamo lì.
Va bene, quindi primarie se ci sono degli altri candidati.
No, se sono candidati veri, perché ripeto.
Ma al momento, ci sono gli altri candidati.
C'è un criterio per dire vere, cioè lei dice Chiamparino non va bene perché è troppo vecchio, non è una donna, è a favore della TAV. E io invece,
tre esempi a caso.
Io invece voglio chiudere gli scavi della TAV, voglio candidare una donna, allora quella è una primaria vera. Ammesso che il centro-sinistra sia disponibile a sostenere un programma del genere, perché poi c'è anche quel problema che la primaria si fa se c'è una minima base programmatica condivisibile, perché se non c'è una candidatura alternativa, non c'è qualcuno che dice che io non vado bene, ma tutti dicono no, Chiamparino va benissimo, però facciamo le primarie perché così ci mobilitiamo.
Ecco, ma al momento non c'è ancora qualche altro candidato da primaria?
No, secondo me. Al momento non c'è nulla. Ah. Se ci sono io così, diciamo
c'è solo Chiamparino.
C'è Chiamparino che un fantasma si aggira per il Piemonte.
Va bene, va bene.
Avrebbe detto il vecchio Carlo Marx.
In bocca al lupo, buona serata, grazie per essere stato con noi a Chiamparino.
Grazie a lei, buona serata a tutti gli ascoltatori.
Eccoci qua, cari ascoltatori, ben ritrovati. Cominciamo subito con i vostri interventi, a cominciare da Vincenzo da Taranto. Buonasera.
Buonasera, grazie per la possibilità dell'intervento.
Prego.
E se mi consente, volevo soltanto sottolineare un passaggio dell'intervento di Letta, ovvero sia quando fa riferimento tra disposizioni governative del governo e poi i famosi piani attuativi. Sembrerebbe che ci sia un rapporto 1 a 10.
Sì, l'ha scritto il Sole 24 Ore, l'ha riportato anche il Fatto Quotidiano qualche giorno fa.
Perfetto, perfetto.
Solo il 10% delle norme varate dal governo sono state attuate, sì.
Qualcuno però mi dovrebbe spiegare, siccome stiamo parlando di Letta e di tutti gli altri predecessori, gente scafata, gente da decenni nel rapporto amministrativo-politico. Così hanno scoperto l'acqua calda?
Sì, sono anni che sentiamo dire questa cosa a Berlusconi, per esempio era un cavallo di battaglia, detto magari in altri termini, riferito agli interventi della magistratura, però sì.
Questo deviato, se analizziamo bene, lo ritroviamo pari pari nelle amministrazioni locali. C'è il dirigente che se vuole affossare una delibera sa benissimo come fare.
Ha detto Letta però che c'è in arrivo, sempre che il governo vada avanti, un piano in 6 punti proprio per superare la burocrazia. Quindi lui dice ci sono delle regole nuove in arrivo.
Non lo so se un ultimo appunto. Sì. Da persone che da anni, da decenni gestiscono la cosa pubblica sapendo queste cose, un minimo di credibilità ce l'hanno ancora?
Va bene, restiamo con questo interrogativo. Andiamo da Paolo che ci chiama dalla provincia di Alessandria.
Buonasera, auguri a Cruciani per l'influenza, anch'io ho la voce influenzata. Niente, volevo semplicemente dire che Letta ha detto, dicono tanto, non fanno nulla, non potranno mai fare nulla perché quello che hanno in interesse è il potere, è la sedia, sono incollati, sono saldati su questa sedia del popolo italiano, non ne frega niente nessuno a parte uno, difatti con quell'uno lì ce l'hanno tutti contro.
Chi è quell'uno?
Un movimento che è nato da poco.
Movimento 5 Stelle?
Bravissimo, un movimento che porta alla luce dei fatti che si conoscevano, tanti li conoscevano. Io non è che sia un mostro, però andando su internet si conoscono i fatti. E questo qua comunque, come neanche proprio non gliene frega un tubo. Cioè le prime riforme erano il lavoro, non andare a chiedere a un condannato di fare un patto sui voti perché rappresenta un partito, perché ha un mucchio di voti. Se Totorina aveva tutti quei voti lì, cosa si faceva? Il patto con Totorina? Cioè mi sembra una presa in giro ben congegnata, ben fatta, messa a posto. Chi dice le cose viene insultato e buttato fuori. La Boldrini, poverina, mi dispiace che sia stata attaccata così sul blog, perché non è giusto, non è, ognuno ha le sue idee, però certamente chi si è preso lo schiaffone non è stata lei, no? Da un pretore, tra l'altro. Comunque, e voglio dire, cioè, poi abbiamo visto le scatolette Cirio in anni passati, no? Da Speroni, cioè nessuno ha pensato che ci fossero già le questure pronte per i colpi di Stato.
Vabbè, insomma, lei riduce a una questione di poltrone, sicuramente ci sarà.
Con lati forti, questi qui.
Anche il desiderio della poltrona. Chiapparino ha detto che Renzi non vuole stare con le mani in mano, che ha smania di fare, che è non ha usato la parola una rivista, ma insomma è uno che ha smania di fare, e tutto questo tempo in attesa non ci vuole stare. Ed è questa la motivazione, la voglia di, come direbbe lei, di poltrone, o la voglia di mettersi in gioco. Però nel calcolo di Renzi, quello che non si capisce è, scommette così tanto sulla sua persona e sul cambio di qualche ministro per dare un'accelerazione a un governo che è fermo, morto, che non fa granché, che ci ha messo un anno per togliere l'IMU e poi a gennaio abbiamo scoperto che non era stata tolta del tutto, un pasticcio. Ecco, se le forze parlamentari, i partiti che lo sostengono saranno gli stessi, non c'è da scommettere che un governo così possa fare molto. Vittima di veti incrociati come è stato fino adesso, non ci vuole un genio per capirlo. Non si capisce se Renzi questa cosa la sta valutando o no. Marco da Roma, buonasera.
Buonasera, grazie per avermi richiamato.
Prego.
Io volevo dire che secondo me il problema di questa crisi sia economica che politica non è un problema che si può risolvere dall'Italia, è un problema europeo. Quindi anche se noi chiamiamo il mago Zoplì, non riuscirebbe mai a risolvere i problemi.
Però non tutti i paesi europei hanno la stessa situazione, anzi, questo
sì,
va anche
sì,
detto.
Sì, però strutturalmente, se noi non siamo in grado di competere, perché se permettiamo di localizzare alle industrie italiane, francesi, tedesche, con rare eccezioni, se noi portiamo il lavoro all'estero, è normale che poi non riusciamo più ad andare avanti. Ma scusi, pensi, una volta a me un economista mi ha detto che i governi servono come in una famiglia il capofamiglia a mandare avanti tutto quanto. Cioè se ci sono i presupposti si può andare avanti, ma se non ci sono, se non c'è il lavoro, se mandiamo
va bene.
Produzioni in Cina, è normale che poi dopo non possiamo andare avanti. No, questo mi sembra così ovvio che nessuno ne discute, però, perché non
ho capito
mai.
Però da qualche parte bisogna pure iniziare. Il governo servirà solo una condizione, però ha la forza e ha, come dire, gli strumenti, le prerogative per incidere sulla realtà e cambiare, interrompere questo circolo vizioso che diceva lei, altrimenti fermiamoci subito, vale tutto e non c'è niente da fare, insomma. Ma non credo che sia questa la conclusione del ragionamento. Si bisogna iniziare da qualche parte. Il governo può incidere, certamente saranno riforme lunghe, ci vorrà tempo, tutto quello che volete, però se continuiamo a perdere altro tempo, sicuramente questo senso, diciamo, di non farcela, come stava un po' dicendo lei, aumenterà anziché diminuire. Cesare da Milano, buonasera.
Buonasera, grazie dell'opportunità. Io ho 68 anni. Quando avevo 5 anni volevo il cavallo d'ondolo. Mio papà, che non conosceva la Montessori, mi ha dato un cefone e non ho fatto più capricci. Adesso c'è una persona di 40 anni che un mattino si alza, fa i capricci e dice: voglio andare a Palazzo Chigi. Ma veniamo ai fatti. Il decisionista Renzi propone due cose: la legge elettorale e il Job Act. Poi parliamo del Job Act, perché siccome Obama ha inventato il Job Act, in Italia diventa Jobs Act, a Job Act, nessuno capisce niente, ma lo diciamo in inglese così facciamo bene. Legge elettorale, primo. La Corte Costituzionale ha bocciato il Porcello su due cose: sulle preferenze, però ha fatto poi delle aperture, ha detto se sono corte le liste, quindi da 3 a 6, con la conoscibilità, per me è legittima.
Sì.
Invece, per me è palesemente anticostituzionale il premio di maggioranza, perché se uno se va al ballottaggio non è previsto premio di maggioranza.
Però ho capito quello che le vuol dire, è già stato detto questo, però Cesare, questo argomento ci porta indietro di qualche giorno rispetto a quello che invece stiamo discutendo adesso. Grazie, buona serata. Salutiamo invece Marco Grimaldi, consigliere comunale di SEL a Torino.
Buonasera.
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 Perché dalle sue mani è partita l'iniziativa di una delibera per la liberalizzazione della cannabis, per l'uso terapeutico, per esempio, della cannabis, qualche tempo fa, di cui si è parlato anche, si è detto impropriamente a Torino parte la liberalizzazione della cannabis. Non era questo, perché non era possibile, però era un'iniziativa. Adesso è stata abolita dalla Corte Costituzionale la legge Fini-Giovanardi, Grimaldi, quindi canne libere?
No, beh, intanto il primo impegnativo della delibera è andato fino in fondo, perché il primo punto era proprio l'abolizione della Fini-Giovanardi e un cambiamento, diciamo, alle politiche proibizioniste che essa aveva portato in questi, dopo tantissimi anni di battaglie. Questo cosa vuol dire? In realtà andiamo indietro col tempo, perché quando viene abrogata una legge si ritorna a quella precedente, che aveva comunque dei problemi. Stiamo parlando della legge Iervolino-Vassalli.
Ha detto Giovanardi che le pene sono addirittura più pesanti nel caso della Iervolino-Vassalli, ma credo che si riferisse alla cocaina in particolare.
Sì, siamo parlando delle droghe pesanti. La stupidità della Fini-Giovanardi è proprio il fatto che è stata intanto introdotta in un decreto omnibus, come si dice oggi, di una riconversione di un decreto del 2005, che tra l'altro vede Torino anche in quel caso, nel senso che era stato emanato in origine solo per il finanziamento delle Olimpiadi Invernali di Torino.
Sì, ed è questo il motivo per cui, bisogna anche dirlo, il motivo per cui la Corte Costituzionale ha accettato il ricorso contro questa legge non è tanto sui contenuti della legge, esatto, quanto proprio sul fatto che è stata approvata, diciamo così, surrettiziamente, usando una parola da avvocati, insomma, in una...
Diciamolo che è importante, perché vuol dire che non si era comunque introdotta una discussione seria sul tema droghe leggere e droghe pesanti, e si era voluto fare anche delle scelte improprie. Diciamoci la verità, se lei stasera la trovassero in giro a comprarsi probabilmente una dose, una canna, mettiamola così, se l'uso personale consentito fino a 8 grammi, poi da quei grammi in su si passa per il possesso, la detenzione e addirittura lo spaccio. E non è un caso che questa distinzione, questa finta depenalizzazione, perché non sarà neanche così, potrebbe portare 10.000 persone fuori dal carcere, perché molti
diciamo i numeri. I numeri che ho io sono questi: ci sono 24.000 carcerati per droga attualmente in Italia, di questi il 40% per droghe leggere, cioè per hashish e marijuana.
Sì, incredibile, ma
sono 10.000 persone circa.
Non sono pusher, cioè, se stessimo parlando di pusher lo capirei, e capirei anche quello che è l'oggetto di fondo. In realtà un ragazzo che decide...
Beh, è una follia che ci sono 10.000 persone in Italia in carcere per le droghe leggere. È veramente una follia.
Questo che dico, e credo che oggettivamente al povero Giova gli è andata male a Torino, l'ha detto Obama, adesso anche la consulta gli ha detto che in qualche modo quel tipo di politica è stata sbagliata oggettivamente.
Ecco, ma la domanda adesso che ci facciamo è questa, le lascio il tempo di pensarci perché c'è una pausa, brevissima pausa. Che fine fanno, cioè che fine fanno? Cosa succede a queste 10.000 persone in carcere per droghe leggere se automaticamente può cambiare la loro sorte, oppure se quello che, diciamo, ha deciso la Corte Costituzionale vale da adesso in poi, cioè per i procedimenti, per esempio, giudiziari in corso e per le nuove situazioni? Però facciamo una pausa.
Amore, guarda quell'albero, il quarto da destra, seconda fila. Non è meraviglioso?
Sì, e lassù, il 16° gabbiano da sinistra? Che spettacolo!
Già, e quel filo d'erba, il 28° della...
Fatichi a trovare cose emozionanti? Nuova Subaru XV, motore boxer e simmetrico LVD per un piacere di guida e una sicurezza su strada mai provate. Nuova Subaru XV, nessuna così. Scoprila anche questo weekend.
Hai visto quella Subaru XV?
Sì.
La Zanzara.
Marco Grimaldi, consigliere di SEL a Torino, da cui è partita l'iniziativa per la liberalizzazione in quella città. La domanda appunto è questa: sono interessati da questo cambiamento i 10.000 che sono in galera adesso per droghe leggere?
Ma intanto che credo che alcuni di essi chiederanno i danni a Giovanardi, ma questo è l'ultimo dei problemi. No, la cosa vera è che adesso toccherà al Parlamento fare un impianto di legge diverso, è quello che diciamo noi, ed è il secondo punto di questa deliberazione, che vogliamo un impianto che porti non solo a uscire dal tabù di questa pianta, che è la cannabis, che sembra trattata come se fosse l'oggetto del demonio, no? Nella quale certo si possono fare sperimentazioni, si può dal punto di vista sanitario iniziare tutta quella parte terapeutica che tra l'altro è consentita, ma anche lì l'assurdità e l'idiozia.
È andato giù? Grimaldi? Non è andato giù, però non si sente. Quindi andiamo avanti, è successo qualcosa. Andiamo con gli ascoltatori in attesa di recuperare Grimaldi, se ce la facciamo, da Torino. È comunque veramente una follia che ci siano 10.000 persone in galera per droghe leggere, al di là di quello che ha deciso la Corte Costituzionale, del fatto che ci sono voluti anni e che a 7 anni dall'approvazione, così a un certo punto per caso la Corte Costituzionale abbia bocciato questa legge. È una follia perché ci si concia molto peggio con una bottiglia di whisky in vendita tranquillamente in tutti i supermercati, bevuta ad un fiato, che non con 4 grammi di hashish o di marijuana. Grimaldi?
Eccomi.
Eccolo.
Non so cosa sia successo. Dicevo che l'importante sarebbe passare a un impianto che preveda la detenzione, la possibilità di autoproduzione, e con questo arrivare non a un modello, come si è detto, Torino come Amsterdam. Vogliamo questo, non vogliamo i coffee shop dovunque.
Dov'è che si può fare questa cosa qua?
Io
nel mondo?
Io credo che si possa fare, per esempio, come il modello spagnolo, in cui si fa il famoso cannabis social club, in cui ognuno può produrre, può essere socio di quella cooperativa, e si ha un tot, diciamo, mensile, in cui anche per fini non solo terapeutici si può farne uso.
Ma è vero che voi a Torino avete già individuato dove produrre per scopi terapeutici?
Sì, nel senso che noi abbiamo dato la disponibilità di un posto, secondo me, molto interessante, che è quello che è un po' il vivaio di Torino, dove vengono prodotte le migliaia di piante che ogni anno finiscono nelle fioriere, come nelle nostre alberate. E credo che questo sia possibile solo, ovviamente, se le ASL e l'Università degli Studi di Torino abbia voglia di iniziare questo tipo di sperimentazione.
Però che adesso non si può fare, perché adesso la canapa non si può coltivare in nessun modo. Qual è il limite invece di possesso adesso che è stata bocciata la Fini Giovanardi? Cioè la Iervolino Vassalli, cosa prevede? Quanti grammi posso tenere?
Allora, diciamo che cambia tantissimo, perché rimangono anche le tabelle che indicano il limite tra consumo personale e spaccio. Devo dire la verità, adesso in realtà anche la Iervolino Vassalli è stata superata da degli emendamenti.
Sì, referendum.
Il referendum, quindi io credo che non potranno surrettiziamente rimettere lo stesso tipo di impianto, dovranno in fretta cambiarlo, anche perché questi 500 milligrammi, cosa vogliono dire, 15-20 canne, non lo so, credo che cambierà anche questo, però ripeto, sarebbe un'assurdità ritornare a un impianto di 30 anni fa. L'importante adesso è capire cosa vuol dire depenalizzare il consumo, perché se depenalizzare il consumo e continuare a consentire la vera liberalizzazione delle droghe, è sbagliato dire che Torino vuole la liberalizzazione delle droghe. Noi vogliamo la legalizzazione delle droghe, per intenderci, sono già libere e sono il primo prodotto del fenomeno globale del consumismo, perché prima del latte, che oggi forse stanotte puoi comprare a mezzanotte dovunque, perché ci sono i distributori automatici. Ecco, la droga è arrivata prima di questi tipi di accorgimenti del mercato, perché a ogni angolo delle strade di fatto c'erano migliaia di distributori, che sono quei pusher che hanno avuto un beneficio a poter trattare dalla marijuana alla cocaina alle anfetamine, intanto anche diversificando il prodotto. Questo è un modo anche di spezzare, secondo me, questo tipo di...
Chi ha votato però la delibera a Torino? Quali sono i partiti che hanno votato?
Fiero di aver convinto, io sono di Sinistra Ecologia e Libertà, sono fiero di aver convinto tantissimi esponenti del Partito Democratico, dall'area più ex socialista ai più cristiano sociali, insomma tutte le anime le hanno votate, alcuni si sono astenuti.
Fassino si è astenuto.
Anche Fassino, sì. Però devo dire la verità, ha permesso con la sua astensione che passasse, quindi tutto sommato 10 anni fa era contrario, me lo ricordo perché allora ero segretario della sinistra giovanile, lui non era per niente convinto di questo tipo di operazione, e finalmente forse qualcosa è cambiato, e anche in Italia credo che qualcosa sia cambiato.
Va bene, staremo a vedere. Grazie intanto Grimaldi, buona serata.
Grazie a voi.
800 24 00 24. Adriano da Imperia, buonasera.
Buonasera.
Prego.
Ma guarda, vedo che soprattutto si entra nel merito della norma e di quello che è capitato. In effetti sì. Uno può anche esprimere un parere, dire per esempio io, pur essendo un sindaco diciamo della Lega Nord addirittura, io sono contrario, io
lei,
contrario
lei è sindaco?
Giovanardi. Io sono sindaco della Lega, quindi...
Dove? In che città?
San Bartolomeo al Mare, in provincia di Imperia.
Ok.
E per esempio, io personalmente ero contrario alla Fini Giovanardi.
Perché?
Secondo me, in effetti... Ah, perché io sono abbastanza favorevole all'utilizzo della marijuana con controlli e legalizzata, per esempio. Ma il problema non è tanto, secondo me, entrare nel merito che forse della questione, ma del fatto che si sono voluti anni... E di nuovo ci è voluta una sentenza di una consulta per modificare cose che dovrebbero ragionare meglio in Parlamento. Che dovrebbero
sì, sono tutte sentenze. Il TAR che annulla le elezioni in Piemonte, la Corte Costituzionale che annulla la Bossi a fine giornata.
Addirittura abbiamo un Parlamento che teoricamente non è legittimo
sì.
Perché il forcello sbagliato che fosse. Quindi io direi l'accento mettiamolo anche sul fatto che una riforma della giustizia vada fatta, oppure
è vero però che è vero però è giusto ricordare questa cosa, che saranno i magistrati che sconfinano, sarà la Corte Costituzionale che sconfina. Ha detto Giovanardi, ha detto Giovanardi, adesso aboliamo il Parlamento, governa la Corte Costituzionale, ma lui si dovrebbe preoccupare del fatto che ha scritto male la legge, perché quella legge è stata scritta male, è stata inserita in maniera sbagliata in un'altra legge sulle Olimpiadi di Torino. Ci sono delle regole da rispettare e quindi rispettiamole, se no...
Ma facciamoci una domanda,
sì.
le norme non le scrivono i parlamentari, e sa benissimo che ci sono i capi di dipartimento, i capi di gabinetto, i funzionari, c'è gente che è lì inamovibile, che i casi sono due, o sono incompetenti o le scrivono artatamente in modo sbagliato per farle saltare a seconda di qualche consulta che debba esaminarle, o le scrivono male perché sono pressati dalle lobby. Cioè il problema secondo me è abbastanza grave proprio in questo senso.
Va bene, vuole dire qualcos'altro Adriano?
No, io intendevo mettere l'accento su queste cose.
Sì.
Scrivano bene le leggi e forse non ci sarà bisogno che le consulte le cambino, oppure attenzione perché così si perde la forza del Parlamento.
Andiamo con Stefano da Padova, buonasera.
Buonasera. A proposito della conferenza stampa di Letta di questo pomeriggio.
Sì.
E della situazione italiana economica e finanziaria e politica, mi ha molto infastidito quel commento di Letta di andare a fare il maestro Zen se
sì.
Dovesse uscire dalla scena.
Sì.
Intanto perché uno che si autoproclama maestro Zen mi fa molto sospettare.
Lei è maestro Zen?
E poi, no, però
segue lo Zen.
Qualche cosa. No, volevo dire soltanto che c'è bisogno di samurai, non di maestri Zen. Un maestro Zen non governa nemmeno in Giappone.
Ma guardi, quella è stata più che altro una battuta, secondo me, rivelatrice di uno stato d'animo arrendevole. Mi faccia dire una cosa, arrendevole di Letta. Cioè è stato il momento nel quale lui ha detto, se non ce la dovessi fare, andrei a fare il maestro Zen. Perché? La premessa qual era? È che hanno cercato di ostacolarmi in tanti, di cacciarmi in tanti, fino ad ora, e io ho dovuto resistere a molti attacchi. Devo dire che sarebbe stato interessante che qualcuno gli chiedesse o lui dicesse quali sono stati questi attacchi, chi ha tentato di cacciarlo, perché forse questo ce lo meritiamo di saperlo, no? Se fa un'accusa del genere. Però è stato un momento di debolezza. Lei però preferisce i samurai. Renzi è un samurai?
Preferisco i samurai e soprattutto vorrei che gli italiani imparassero un po' alla volta a lavorare in squadra.
Ma secondo lei Renzi è un samurai?
No,
neanche lui
è un addormentatore che va a proporre in Messico.
Non
di
ce la possiamo fare.
Italia,
grazie,
proprio.
Stefano. Buona serata. Grazie.
Grazie mille.
Sentiamo i titoli del TG1.
Letta, non mi dimetto per manovra di palazzo, chi vuole il mio posto lo dica. Poi lancia Impegno Italia, nuovo patto, dice senza scadenze. Nessun esito dal faccia a faccia tra il premier Renzi e il segretario del Partito Democratico. Parlerò a viso aperto alla direzione di domani. Napolitano, elezioni anticipate, non diciamo sciocchezze, proseguire sulla strada delle riforme e della responsabilità. Per il cuneo fiscale nel patto di coalizione proposto da Letta anche misure sulla giustizia. La consulta boccia la legge Fini Giovanardi che equiparava le droghe leggere a quelle pesanti, adesso tornano pene minori. Strage familiare in Brianza, un padre uccide nel sonno i due figli avuti da relazioni diverse, poi tenta il suicidio, il dramma delle madri. Calcio, grande attesa per la partita Napoli-Roma in diretta su questa rete subito dopo il TG1. Dopo l'andata finita 3-2 per i giallorossi, le due squadre si giocano l'ingresso alla finale di Coppa Italia.
Benissimo, andiamo con i vostri interventi, ascoltatori. Abbiamo Alessandra che ci chiama da Milano, buonasera. Alessandra? Non ci sente? Allora Maurizio da Campobasso.
Buonasera a tutti. No, ascoltavo con attenzione questo fatto di liberalizzare, ormai liberalizziamo tutto, parliamo di liberalizzare ogni cosa, droghe, ormai siamo arrivati veramente allo sfacello. Si tratta
cos'è che stiamo liberalizzando, a parte il discorso
delle droghe leggere?
Sì, ma lei ha detto stiamo liberalizzando tutto, cos'altro?
No, ma adesso stiamo parlando delle droghe leggere, parliamo di questa cosa che è una droga leggera, che è una cosa abbastanza
grave.
Stiamo
parlando di questo, non faccia un contesto nel quale stiamo liberalizzando tutto, perché
non ho capito a cosa si riferisce. Perfetto, allora se facciamo riferimento alle droghe, stiamo parlando di liberalizzazione di droghe leggere. Droga è una sostanza che crea alterazione psicofisica di una persona, non si può liberalizzare una cosa del genere.
Sì, ma lei ha mai provato a bersi d'un fiato una bottiglia di whisky?
Ha lo stesso effetto, ecco. Ha assolutamente lo stesso effetto.
E allora perché quella la vendiamo al supermercato? Perché?
Allora liberalizziamo tutto. Quindi domani se qualcuno con alterazione psicofisica investe...
Scusi, è giusto che uno con 4 grammi di hashish finisca in carcere, a affollare le carceri? Di questo stiamo parlando?
Allora se dobbiamo parlare di discorso di carcere, il discorso è diverso, no? Perché io le voglio far capire questo. Allora l'impunità in Italia già è dilagante. L'impunità, ogni cosa che si fa è tutto gratuito, tutto non deve essere punito per niente, per 4 grammi non vado in carcere, paghi una multa, fai qualunque cosa. Allora praticamente state parlando di numeri che secondo me sono molto relativi, di 10.000 persone che sono dentro, tiriamoli fuori senza nessun problema, così lo Stato non paga.
Ma è un reato, il punto è questo, è un reato avere 4 grammi di hashish da stigmatizzare così tanto che ci vuole una pena in carcere? Poi che si debba di liberalizzare o no non lo so, però questo è il punto.
Allora. Stiamo parlando di zuccherini a questo punto, perché praticamente, allora tanta gente, che 4 canne, tutte le persone che sono dentro, quelle 10.000 persone di cui voi parlate, non sono tutte persone che sono dentro per 4 canne, cioè pure magari chi faceva peggio come spaccio,
chi ce n'aveva 8.
Non sono 4 canne, anche molto di più. Allora, dobbiamo liberalizzare le cose per questioni terapeutiche, io ci sono anche perché ci sono persone che hanno necessità di queste sostanze, ma che siano ben dichiarate, ben delineate, ben tutto. Invece qua vogliamo liberalizzare tutto, poi guardiamo caso, quasi sempre, prima è stato l'esempio è vivente, quasi sempre una parte appartenente a una sinistra moderata o relativamente estrema, adesso pure questi della Lega, vabbè, comunque sono questioni relative, per carità, però io quello che voglio far capire, allora anche queste povere persone che hanno questi problemi legati a delle terapie che hanno necessità di utilizzare queste sostanze, allora a loro che venga destinato un catalogo preciso con delle patologie ben delineate, e quindi possono tranquillamente utilizzare queste sostanze, ma questo che mi sembra quasi liberalizzare, sai che facciamo? Domani ci troviamo tutti quanti insieme a questi
no,
club,
ma non è così, adesso c'è semplicemente una legge che è stata bocciata dalla Corte Costituzionale perché era stata scritta in una maniera non corretta,
ma okay,
non
proprio... correggiamola, ma non liberalizziamola, signori.
Va bene,
questo
va
che
bene.
Voglio dire io.
È il suo punto di vista, d'accordo, grazie.
Sicuramente, però persone che sono in carcere, non è che sono in carcere perché hanno fatto bazzicoli. Se no diamo il premio a tutti quanti, allora io che non ne faccio uso e non faccio niente, che premio amico quando mai viene dato.
No, se uno non fa niente non deve essere né punito né premiato, sa Maurizio, non è questione di essere premiati per un comportamento virtuoso, uno fa quello che deve fare nella vita, cioè, non ho capito perché lei si confronta con uno che aveva 4 grammi, che male le fa se io voglio fumarmi 4 grammi di marijuana, che male le faccio a lei? Perché devo finire in carcere? Questo è il punto.
A casa sua si ubriaca, si fa le pere, si fa quello che vuole, a me non interessa, allora. Al momento in cui fuori mette a repentaglio la vita di altrui, là mi tocca veramente il discorso, perché quella persona che crea comunque la sostanza, che crea alterazioni psicofisiche, può creare dei problemi anche a lei personalmente.
Beh, certo, se è alla guida di un'auto, per esempio, ma questo è già vietato. Grazie, Maurizio, grazie.
Allora, praticamente dovremmo... Ma secondo lei c'è gente che beve e poi va in macchina, secondo lei c'è gente che si fa le canne e poi in macchina non ci va.
Grazie, facciamo una pausa e torniamo tra un attimo.
Back to Work 24, gruppo 24 ore.
Sei un imprenditore che vuole sviluppare nuovi progetti ma non ha sufficienti risorse economiche e le giuste competenze professionali all'interno dell'azienda? Back to Work 24, gruppo 24 ore, ha una soluzione per te.
Sito internet backtowork.ilsole24ore.com, perché una piccola azienda può contenere un grande valore.
Da quando ti ho vista ho accusato un'insolita e costante accelerazione del battito cardiaco. Le orecchie fischiano, le mani sudano, i polsi tremano in senso antiorario e le caviglie, beh, quelle poi non è che mi reggano più tanto bene. Anche tu per caso accusi gli stessi sintomi?
Sì, ti amo anch'io.
Falla semplice, make it easy. Ford Ka, tua 7.950 euro, anticipo 0, TAN 2,95, TAEG 5,44, anche sabato e domenica, in tutti gli showroom Ford.
Lo sapevi che il 99% degli ospiti chiede di andare in bagno solo per curiosare nei tuoi cassetti?
Sorprendili con le soluzioni per l'ordine God Morgon. Fino al 31 marzo, per i soci Kia Family e Kia Business, 20% in buon acquisto spendendo almeno 250 euro in mobili per il bagno. Info su kea.it.
Prima di farsi un'idea indipendente, bisogna liberarsi dal rumore.
Inchieste, reportage, data journalism, approfondimenti. Pagina 99, il nuovo quotidiano di economia e cultura. Per voltare pagina, su carta, web, app.
4 anni a tasso zero.
Con IVA Mercedes-Benz è il tuo business che corre, non gli interessi. Oggi puoi avere Citan, Vito e Sprinter a 4 anni a tasso zero, fino a 20.000 euro di finanziamento, TAN 0, TAEG 1 e 20. È un'offerta valida fino al 30 aprile, salvo approvazione Mercedes-Benz Financial. Fogli informativi e info mercedesbenz.it.
Ultime dall'economia. I costi del conto corrente aumentano ancora.
Ma no, ancora!
Non buttare l'estratto conto. Portalo in banca Mediolanum. Con Freedom One puoi avere un conto a canone zero e in più un premio da scegliere. Scopri come su bancamediolanum.it.
Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
Messaggio pubblicitario. Con conto Mediolanum Freedom One e canone zero se accrediti lo stipendio o la pensione. Offerta valida fino al 14/3/2014. Condizioni nei fogli informativi e regolamento dell'operazione a premi disponibili su bancamediolanum.it.
La Zanzara.
Angela da Prato, buonasera.
Finalmente un radicale può parlare anche a Radio 24.
Ma sa quante volte avranno parlato i radicali?
No, io vi sento tutte le sere, radicali, voi...
Li conosce tutti per nome e cognome e sa che non parlano a Radio 24.
Come?
No, dico, lei li conosce tutti per nome e cognome i radicali, come fa a sapere?
Ah, li conosco, certo, li conosco da come parlano i radicali.
Sì.
Comunque, io l'ho chiamata perché...
Perché?
Intanto bisognerebbe dire a quel signore di prima, come dice la moglie d'almirante, ma non faccia il cretino che tanto non ha capito niente. E qui non si tratta di liberalizzare, ma legalizzare la droga, che è un'altra cosa, legalizzare la droga leggera. E poi, ma il motivo per cui vi ho chiamato è perché, siccome ora la Corte Costituzionale ha dato ragione, ha eliminato questa legge senza senso, però vorrei farvi capire che questa è la battaglia radicale, sono i radicali che stanno facendo.
Scusi, posso dire chi se ne frega del fatto che è la battaglia radicale? Con tutto il rispetto,
no, chi se ne frega?
È importante il fatto, non è la battaglia di uno dell'altro.
Dice lui che ha fatto tutto quel lavoro, ma come quel lavoro? Non sa nemmeno cos'è. Ma... è come quando ci fu l'aborto e il divorzio, tutti si appropriarono della vincita, ma il lavoro effettivo era stato fatto dai radicali. Vorrei farvi
capire. Lei è venuta a mettere la bandierina dei radicali su questa cosa, grazie Angela.
È
questo che voleva dire.
È importante questa cosa.
L'ha
qui.
Detto. Vuole dire qualcos'altro?
Sì, volevo anche dire che voi dite che la vostra radio è come quella radicale. No, perché la radio radicale ti chiamano e te rispondi senza dire ciò di cui vuoi parlare.
Vabbè, ognuno ha le sue regole, grazie. Non ho capito perché ha fatto questo paragone con Radio Radicale, ma non importa. Andiamo con forse Alessandra da Milano. Ce l'abbiamo, quella di prima?
Sì.
Eccola.
Buonasera.
Tocca a lei.
Io volevo parlare dei problemi del governo.
Sì.
Sì, grazie. Dunque, volevo dire che mi dispiace che venga messa un po' con malizia, ma d'altra parte chi, diciamo, i giornalisti, eccetera, devono anche un po' stuzzicare l'interesse. Non c'è un problema Renzi o Letta. Secondo me c'è un problema che Letta ha accettato di fare un governo in una situazione terribile, insomma, no? Un governo di larga intesa vuol dire che ci sono delle contraddizioni enormi in Parlamento, e in questa maniera è un anno che praticamente non riesce a fare quelle riforme vere che il Paese ha bisogno, anche se in questo discorso che ha fatto oggi ha ripromesso nuovamente di riuscire a fare.
Sono d'accordo con lei, anche secondo me bisognerebbe prendere atto che il governo delle larghe intese non è andato bene, per non usare espressioni più pesanti, fa la legge elettorale e andare a votare, però ha sentito Napolitano, ha detto ma che sciocchezza andare a votare, perché non si può, non so perché non è un argomento all'ordine del giorno. Alessandra, grazie. Carlo da Isernia, buonasera.
Sì, buonasera e scusi se profitto del suo tempo. Le volevo chiedere la cortesia di esprimere, esporle una mia idea, ma avrei bisogno di un paio di minuti, e mi riferisco, se lei può, e mi riferisco ai cassa integrati, quelli veri, cioè quelli che sono rimasti dispiaciuti, addirittura qualcuno abbrutito della situazione in cui si trova, e perde tempo, non so, in casa da fastidio alla moglie, fuori al bar tra birra e gratta e vinci.
Va bene, questa è la parte descrittiva. La parte invece dell'idea qual è?
Ecco, dell'idea è che queste persone volontariamente interpellate, naturalmente, sì, ma volontariamente si recassero a lavorare presso il datore di lavoro, se preferisce il padrone, chiedendogli di limitare i suoi profitti, essendo loro sotto cassa integrazione, quindi, mi scusi l'espressione, già ricevono già qualcosa, e quindi solo allo scopo di interloquire con gli altri. Sai, il lavoro non è solo fatica.
No, io non ho capito qual è la, cioè lei sta parlando intanto dei disoccupati o dei cassa integrati? Dei cassa integrati.
No, cassa integrati. I quali dovrebbero
andare a lavorare, secondo lei? Io sono d'accordo.
Non dovrebbero, non in senso negativo.
No, ma non è negativo. Potrebbero fare qualcosa di utile. Sì.
Sa perché?
Sì.
Perché così potrebbero, non so, se solo in un prodotto, solo il materiale senza valore, senza manodopera, parliamo volgarmente, questo prodotto dovrebbe costare, non so, un bicchiere. Il datore di lavoro limitando i suoi profitti, un bicchiere invece che invento un euro costerebbe la metà esattamente, un'automobile.
No, vabbè, questo però non è accettabile, cioè non è che uno può andare a lavorare senza stipendio.
Ma
perché
no,
in cassa integrazione
sarebbe...
No, scusi, il discorso è diverso. Se uno riceve un sussidio, come è la cassa integrazione, per un periodo breve, c'è una crisi aziendale e va bene. Il problema è quando i periodi si allungano, allora è legittimo chiedere che queste persone, qualcuno lo ha fatto, di chiederlo, ma non è così, non succede oggi in Italia, possano lavorare, ma non per l'azienda, perché altrimenti sarebbe un modo per essere sottopagati, ma per lavori di pubblica utilità, per esempio, visto che i soldi ce lo mette lo Stato.
Sì. Non ho saputo esprimermi. Per esempio, in una fabbrica di automobili, dove non sto a dilungarmi, ma il franco fabbrica potrebbe essere materiale e manodopera non pagata, non pagata nel senso sostituita dal sussidio, ma per un periodo breve, per una zona limitata. Non so se rendo l'idea, proviamolo almeno, nel senso che l'automobile uscirebbe, mi scusi l'espressione, a 4 euro al chilo, franco fabbrica, invece che a 8, 9, a secondo 10. Questo per 6 mesi in una zona industriale ben precisata.
Guardi, tra l'altro, tenga presente che la cassa integrazione si fa perché c'è un problema di sovrapproduzione, che non c'è mercato per i prodotti, quindi non ha senso produrre a meno, non ha senso produrre in quel momento lì. Quindi quello che dice lei, io non sono un economista, però occhio e croce, non funziona. Comunque grazie per aver dato questa proposta, perché le proposte sono sempre belle, no? Ben accette. Bisogna farne tante, segnarsele, arricchire il dibattito anche con delle cose, con delle idee, insomma. Quindi grazie. Dopo il referendum in Svizzera, che anche se per un soffio ha approvato il tetto alle quote di stranieri in quel paese, arriva la presa di posizione di un sindaco di sinistra del Partito Democratico che fa costruire la moschea nel suo comune, che è favorevole allo Ius Soli, che quindi non ha una posizione pregiudiziale, anzi è molto aperto nei confronti dell'immigrazione, che dice sì, mettiamolo anche noi un tetto agli immigrati, agli stranieri, e ha scritto per questo una lettera al segretario del suo partito Renzi. Buonasera al sindaco di Ravenna Fabrizio Matteucci, buonasera.
Buonasera a voi, grazie per l'invito.
Allora, ci spieghi come è venuto in mente, forse anche, perché insomma, non è che è molto in linea con la politica fatta sin qua dal Partito Democratico sugli immigrati, sull'immigrazione, un'idea come questa, cioè di aderire in sostanza alla proposta svizzera.
Sì, guardi, non ho aspettato, diciamo, il referendum in Svizzera, per me è stato un pretesto per tornare sull'argomento. Le faccio un esempio pratico. Nella mia città noi abbiamo 160.000 abitanti, nel 2000 gli immigrati erano 4.000, oggi sono 18.000. E nel 2008 noi avevamo 16.000 disoccupati, adesso ne abbiamo 22.000. E quindi è evidente che c'è un problema di tenuta sociale, di sostenibilità dei flussi migratori.
Ecco, però questo riguarda, diciamo, il suo comune. Lei però questa cosa, diciamo, la propone più in grande.
Guardi, io parlo del mio comune, ma tutte le città del centro-nord sono in questa situazione.
Sì.
Io penso che io penso che in realtà le politiche dell'immigrazione in Italia siano state fallimentari in questi 20 anni, ma lasciamo stare. Io penso che adesso bisogna cambiare e avrei qualche idea da proporre. Ecco.
Lei dice sono state fallimentari, perché io ho letto la lettera che lei ha scritto a Renzi. Da una parte dice c'è stato un eccesso di far leva sul tema della sicurezza senza poi concludere granché, e questa è la politica portata avanti dalla Lega. Dall'altra però, e questa è l'autocritica, nel suo partito c'è stato un eccesso di far finta di nulla, di chiudere gli occhi, di buonismo, che adesso bisogna superare. Questo che lei dice.
Sì, guardi, senza offesa, ecco, la Lega e il centrodestra, quando erano al governo, usavano il linguaggio di Tarzan, ma le proposte assomigliavano, diciamo, al pensiero di Cita, nel senso che loro hanno fatto dei gran proclami, ma in realtà non hanno concluso nulla. La sinistra ha una posizione che rischia di separarci dal popolo, questo è il punto, e quindi penso che noi sul tema dei flussi, sul tema dei rifugiati politici, sul tema della lotta agli irregolari e sul tema del codice penale, su questi quattro temi penso che la sinistra debba produrre delle cose nuove.
Quindi mettere dei tetti, diciamo, ma non c'è già nella regolamentazione attuale dei flussi migratori o qualcosa del genere in Italia?
Allora, guardi,
lei vorrebbe qualcosa di più?
Sì, certo. Sì, c'è il testo unico per l'immigrazione, il comma 4 dell'articolo 3, che dice che Presidente del Consiglio, sentito tutto il mondo, ogni anno appunto, ma io è proprio su questo che voglio discutere, cioè
sì.
Penso che per 5 anni noi non, diciamo, dobbiamo regolarizzare chi arriva qui con un permesso regolare e poi trova lavoro, ma penso che non siamo in grado di accogliere altri immigrati.
Tipo quelli che arrivano per esempio illegalmente.
Sì, ecco, poi c'è il tema della lotta alla irregolarità. È evidente che di aver trasformato la clandestinità in un reato penale è una sciocchezza elettorale, però in Italia le espulsioni non funzionano, questa è la verità.
E quindi cosa bisogna fare? Possono accogliere, come dice lei?
Bisogna semplificare le procedure dell'espulsione amministrativa, e poi bisogna che l'Europa ci aiuti investendo risorse, bisogna trovare delle procedure di espulsione che costino di meno, perché in Italia diciamo viene espulso un rintracciato su 10, e ormai le questure invitano a non fermare gli irregolari perché non sanno come fare ad espellerli. Quindi,
però, scusi,
invece che fare la faccia feroce bisogna semplificare. Poi, se posso, la terza cosa è che bisogna rivedere, questo è fondamentale, il Trattato di Dublino. L'Europa è matrigna con l'Italia. Che cos'è il Trattato di Dublino? È una regola europea per cui i rifugiati politici, i richiedenti asilo, vanno ospitati nel paese dove arrivano. È abbastanza incredibile, per cui abbiamo la Finlandia, dico, per dire, che ha l'1% del tasso di migrazione, noi che abbiamo un tasso superiore all'15%. Non funziona, ci vogliono le quote paese per paese, perché sennò l'Italia è un paese di avamposto nel Mediterraneo. Infine, quindi, flussi.
Vabbè, questo però ha a che fare con l'Europa, con la posizione. Certo. E su questo mi pare che, diciamo, tutta la politica italiana sia d'accordo nel no. chiedere. Poi, no. Come no?
No, mi scusi. No, ha ragione, mi scusi.
La Lega è una vita che chiede cose di questo
chiedere,
genere.
Nel chiedere, tutte le volte che c'è male si chiede, poi non si conclude nulla. Cioè,
poi tra chiedere e ottenere qui c'è una differenza, è chiaro.
Certo, certo.
Però,
Poi se posso finire, il quarto punto è che noi dobbiamo rivedere il codice penale, perché per quello che riguarda l'immigrazione comunitaria, cioè quella fondata sulla libera circolazione, sì, il trattato di Schengen, insomma noi siamo un po' arrivati a essere la calamita, perché insomma c'è l'immigrazione da alcuni paesi, soprattutto dei paesi ex comunisti, dove qui vengono e hanno dei comportamenti che nel loro paese butterebbero via la chiave. Noi abbiamo, diciamo, sul tema del contrasto allo spaccio, agli spacciatori, insomma, dobbiamo rivedere il codice penale. Per me sono questi i quattro punti su cui intervenire.
Questo riguarda, prego, in generale il tipo di reati o il tipo,
sì,
di,
certo,
nazionalità?
Assolutamente sì, certo, assolutamente. Riguarda erga omnes, naturalmente, certo.
Senta, ma c'è coerenza tra la sua posizione, per esempio, favorevole, lei è favorevole allo ius soli?
Assolutamente sì. Io sono per lo ius soli, sono per dimezzare i tempi in cui un cittadino straniero ottiene la cittadinanza, perché 10 anni sono un tempo eterno, 5 sono più che sufficienti.
Ma lo ius soli dalla nascita oppure superata una certa età, come dice la Lega?
Ma ci sono diversi modelli, mi pare che il modello tedesco sia quello più confacente, c'è un periodo, diciamo, breve, e poi c'è la cittadinanza.
Cioè, dalle scuole elementari potrebbe essere.
Sì, esatto, sì. Certo,
ma
certo,
c'è,
sì,
coerenza tra questa posizione favorevole appunto allo ius soli e quello di mettere un tetto invece agli immigrati?
Beh, certo, ma noi, certo, perché guardi anche nell'interesse degli immigrati che sono qui, c'è proprio un problema di sostenibilità. Noi non possiamo sostenere ritmi di crescita della presenza di immigrati come quando l'economia cresceva, non c'è nulla da fare. Credo che ci sia coerenza, sì, per me almeno c'è, assolutamente. No. Come lei diceva all'inizio, qui il centrodestra mi ha sempre chiamato il sindaco della moschea, il sindaco amico degli immigrati. Sono vere entrambe le cose, perché io ho autorizzato la costruzione di una moschea. Devo dirle che l'ho fatto abbastanza solo. Adesso quelli che della sinistra sofferta, che urlano contro i miei ragionamenti, non erano molto.
Adesso che ha scritto questa lettera con questa presa di posizione, diciamo, originale all'interno del suo partito, sì, qualcuno della destra locale le ha detto qualcosa? Tipo complimenti, sindaco, ha fatto bene. Ha visto?
Sì, beh, naturalmente, sì. Meglio tardi che mai, tutte queste cose. Sì. Vabbè, ma quello è normale. Ecco.
E non ha ricevuto risposta, naturalmente, da Renzi per il momento. È preso da altre cose. Sono ore difficili a questo punto.
Mi pare impegnati, sì, certo. Cose molto.
Comunque, la sostanza, lei dice, il nostro partito, il suo partito, il PD, sì, in questi anni è stato troppo ideologico, troppo buonista,
sì,
troppo.
Ma guardi, a me buonista, a me piace essere buoni, però sì, sì, nel linguaggio.
Beh, ma c'è differenza tra essere buoni e essere buonisti, no?
No, quello che dice lei, sì, siamo, come posso dire, sì, è una posizione ideologica che non fa i conti e che rischia di separarci dal popolo, perché se cresce la paura, io lo dico adesso, è abbastanza tardi, ma ci si può provare, io penso che alle elezioni europee le forze anti-europee, anti-euro e anti-migrazione avranno un successo clamoroso, e questo perché una sinistra imbelle che ha paura di scontrarsi, di discutere, sì, ha lasciato praterie, a mio giudizio.
Ma una figura, per esempio, come quella di Laura Boldrini, da questo punto di vista, è schierata, cioè lei la vede un po' nel pantheon dei buonisti?
No, devo dire, io ho conosciuto l'attività della presidente Boldrini quando era, diciamo, presidiava il tema dei diritti umani, assolutamente non la iscrivo assolutamente.
Diciamo, prima di fare il presidente della Camera lei aveva il ruolo di portavoce per i rifugiati, per l'ONU, e quindi svolgeva un ruolo anche istituzionale. Adesso che fa politica il giudizio potrebbe essere diverso, però
adesso non sono in grado di valutarlo. Io naturalmente penso che ci siano dei diritti fondamentali dell'uomo. Guardi, Il tema della moschea è molto semplice. Noi qui, di quei 16.000 immigrati che vi dicevo, 6.000 sono musulmani. Per me è essenziale che le persone, certo, abbiano un luogo in cui pregare, come lo dobbiamo avere noi cattolici, come lo devono avere gli ortodossi, gli ebrei. Quindi non, io non liscio il pelo alle posizioni della destra, e mi fanno ridere quelli che mi accusano di avere posizioni proto-leghiste, proprio il contrario, ecco. Non, comunque sono accuse che non mi interessano, ecco. Non...
Va bene, grazie, buona
grazie
serata, in bocca al lupo.
Buona trasmissione, auguri, grazie dell'invito, buonasera a tutti.
Grazie Matteucci. Allora, facciamo, chi sentiamo? Sentiamo Fabio da Torino, buonasera.
Buonasera, grazie per avermi richiamato. Volevo intervenire a proposito di questa polemica sulle droghe leggere e droghe pesanti, sì, perché sull'argomento sono molto arrabbiato, nel senso che io ho la sclerosi multipla da più di 10 anni. E soffro di dolore cronico da circa 7-8. Io penso che chi decide sulla base di ideologie e di schemi fissi non ha la più pallida idea di cosa vuol dire soffrire 24 ore al giorno. E questo è il punto.
E lei...
Io sono obbligato a prendere sberle di, scusi il termine, di oppiacei potenti tutto il giorno in continuazione, e nonostante questo io continuo ad avere male, a non riuscire a dormire perché le mie gambe è come se fossero sempre sotto una pressa, e questo è il problema. Io vorrei sapere,
scusi,
se
però
Giovanardi...
una cosa non ho capito, lui Fabio, non ho capito, lei prende gli oppiacei, ma lei
prescritti. Io mi chiedo
perché lei fa parte di quella, diciamo, minoranza a cui è consentito, perché
no, guardi, gli oppiacei sono dei farmaci antidolorifici,
sì,
non sono derivati della cannabis, attenzione,
è un'altra cosa.
È un'altra cosa.
Perché sa che c'è stato di recente una petizione anche online, per esempio Maddalena Migani, che ha chiesto di poter utilizzare farmaci derivati dalla cannabis proprio per quella cosa che sta dicendo lei. Invece lei usa altri farmaci.
No. Gli oppiacei sono un altro tipo di farmaco che si trova in farmacia tranquillamente.
Sì. Ma questi hanno effetto o no? Non ho capito.
Poco. Perché comunque evidentemente non bastano.
E invece, allora invece con la cannabis lei ha mai provato?
Io spero che funzioni. Io non lo so, io conosco persone, miei conoscenti che hanno la sclerosi multipla, come perché sa, avendo questa malattia un po' ci si conosce tra malati, l'hanno provata e hanno detto effettivamente Fabio funziona. Il punto è questo, e perché non si può dare una possibilità di avere una vita normale? Perché io le garantisco che la mia vita non è normale, e come la mia non è dei malati oncologici e di tanta altra gente che ha questa malattia o altre malattie. Giovanardi non ha la minima idea di cosa vuol dire avere male 24 ore al giorno, non poter dormire 5 ore di fila perché ci si sveglia in preda ai dolori.
Questa cosa che sta dicendo lei, Fabio, però credo che è un fronte che si sta aprendo
in
Veneto, in Toscana, in Puglia si sta facendo. In Puglia si
io
sta
sono
facendo
in Piemonte, le pare giusto che per esempio in Puglia sia aperto questo fronte, almeno per adesso, e in Piemonte no? Ma le pare giusto? Siamo italiani, sia noi piemontesi che loro pugliesi.
Ci vorrebbe anche qua una legge forse nazionale.
Io ho sentito prima l'ascoltatore che parlava, liberalizziamo tutto, ma lui ha idea di cosa sta parlando? Ha idea di cosa vuol dire soffrire di dolori 24 ore al giorno e non poter più vivere normalmente? Io spero che la gente abbia un attimo la capacità di immedesimarsi negli altri, di parlare per via a priori, cioè non chiudersi a prioristicamente, e poi anche quello è lo scopo ludico, come lo dicono. Allora a questo punto vietiamo la vendita di alcol, di birra, superalcolici e tutto quanto, vietiamo la vendita di fumo, perché sono droghe anche quelle.
Eccoci qua, ben ritrovati. Intanto un paio di notizie. Una è questa: il presidente del Piemonte Cota ha detto che, sentito il ministro Alfano e Delrio, ha concordato i termini per svolgere le elezioni regionali insieme a quelle europee il 25 o il 26 di maggio. Non è un'ipotesi ancora, ma è un'ipotesi forte, 25-26 di maggio con le europee. Poi c'è la dichiarazione di Ernesto Carbone, un onorevole, diciamo, non di primissimo piano del Partito Democratico, che però attacca Letta e dice tira a campare, l'unico obiettivo è rimanere a Palazzo Chigi. Luigi da Pisa, buonasera.
Buonasera a voi.
Prego.
Senta, io sono stato un sostenitore di Renzi alle primarie di un anno e mezzo fa. Ora, secondo me, in questo momento, con la scelta di voler andare al governo per forza, in questo momento, secondo me, rischia di bruciarsi o di venire bruciato, ma non da altri, direttamente dal PD. Perché secondo me lui va a prendere il posto di Letta non avendo una sua maggioranza vera, dovendosi appoggiare a una maggioranza di Alfano, il gruppo di Monti, persone che secondo me tireranno a campare il governo come ora, non faranno le cose che lui vuole fare, e l'unico che ne uscirà sconfitto da questa scelta non elettorale è lo stesso Renzi.
È un rischio grosso che c'è sicuramente, che è un rischio non tanto per Renzi quanto per il paese, perché allungare la legislatura per ridare fiato a un governo nato da una maggioranza non naturale, come ricordava lei giustamente, che non ha grosse probabilità di far bene, è un problema per tutti, sarebbe. Però vedremo, magari invece verrà trovata la quadra, chi lo sa, dipende anche da cosa, dal programma di questo governo, sa, perché magari si riesce a mettere insieme anche parti diverse. Laura da Torino, buonasera.
Sì, grazie, buonasera.
Prego.
Io telefono sperando che lei possa gentilmente spiegarmi una cosa che non capisco. Ovviamente sono molte le cose che non capisco, ma questa è di stretta attualità.
Anch'io, sa, sono tante quelle che non capisco, quindi speriamo non siano le stesse, se no...
No, ecco, me lo auguro anch'io.
Dica,
altrimenti divento una collisione fra cose che non si capiscono. No, mi domando perché, quando si parla di Renzi, gli si abbina sovente, non dico sempre, ma frequentemente, l'aggettivo arrivista. Allora lei mi spieghi, gli altri uomini politici che lottano per vincere, quando vincono si tengono inchiodati alla poltrona che non gli scioda niente nessuno. Cosa sono? Cavalieri dell'ideale che combattono per la conquista del Sacro Graal?
No, sono ambiziosi anche loro, sono ambiziosi anche loro. La differenza unica è che Renzi non è ipocrita, lo dice chiaramente, lo fa capire, e questo secondo me è anche un pregio. Naturalmente poi se uno non lo vive è come una ostentazione di arrivismo che diventerebbe troppo, però il fatto di essere apertamente un giovane smanioso, un uomo smanioso di fare, secondo me è una cosa... positiva, perché è alla luce del sole. Gli altri sono ipocriti, ha ragione lei.
Sono ipocriti, però questo continuo ostentare da parte della stampa, del sì, media, della radio, è una rivista va a suo detrimento, mi sembra. Non può essere considerato una cosa
faccio
positiva.
Un paragone azzardato con Monti, che sembra l'uomo più umile del mondo, ma che a detta di chi lo conosce e anche di chi ha seguito questa sua parabola politica fino ad ora è animato da una grandissima ambizione anche lui, tant'è vero che poi di errori ne ha commessi, insomma. Non sto giudicando la sua politica, ma la personalità. Sembra l'opposto di Renzi, ma l'ambizione ce l'ha anche lui. Adesso veniamo a Milano per parlare di un argomento che però riguarda i nostri Marò. Intanto una notizia di questi minuti. Il segretario generale dell'ONU, Ban Ki-moon, ha detto che nonostante pensi ancora che sia preferibile una soluzione tra Italia e India, cioè non vuole che l'ONU sia un mediatore nella vicenda dei Marò, non capisce perché l'India si rifaccia alle leggi sul terrorismo per quanto riguarda i Marò, cioè sta dando una mano alla posizione dell'Italia. Però ieri a Milano il capogruppo di Fratelli d'Italia in Consiglio Comunale, Marco Snato, che salutiamo, buonasera.
Buonasera a tutti.
Ha fatto una proposta, una provocazione che però potrebbe anche farsi strada nel mondo politico prima che diplomatico. Perché non escludere l'India da Expo 2015, Snato?
Sì, guardi, addirittura la mia proposta partiva anzi dalla richiesta di un atto di coerenza, un gesto di coerenza proprio dal governo indiano, che ritiene che l'Italia sia un paese dove le forze armate si producono in atti di terrorismo internazionale. Ritenevo che fossero loro direttamente a dover rinunciare al partecipare a una esposizione internazionale.
Cioè, lei dice che se vogliono essere coerenti tra la dichiarazione contro i Marò e il fatto di venire in Italia, dovrebbero quasi avere paura di venire in Italia.
Comunque essere coerenti con queste loro intenzioni e affermazioni. Detto questo, sì, ritenendo poco probabile che loro facciano questo gesto, credo che il nostro governo, riprendendo anche quello che l'Unione Europea ormai finalmente paventa, cioè l'interruzione di anche alcuni rapporti diplomatici su alcuni trattati di scambio, insomma, sarebbe il caso che il governo dichiarasse nazione non gradita l'India all'Expo 2015. Insomma.
Ma fino ad ora l'Italia non ha detto che l'India non può venire a Expo, ma cosa ha fatto dal punto di vista delle ritorsioni? Niente.
No, non ha fatto assolutamente niente, tanto è vero che noi come Fratelli d'Italia, soprattutto qui a Milano, ma insomma un po' in tutta Italia, abbiamo cercato di tenere un po' alta anche l'attenzione su questo tema, abbiamo contestato con una manifestazione anche piuttosto ben riuscita una festa che addirittura il consolato indiano ha fatto in un palazzo nobiliare, diciamo, del centro di Milano. Abbiamo contestato un concerto che si è tenuto in un auditorium pubblico di Milano sulla festa proprio della nazione indiana, proprio per tenere un po' alta l'attenzione, perché sembra quasi che il tema dei Marò non debba riguardare tutta l'Italia, invece è proprio quello che noi riteniamo, è proprio il contrario, cioè che sia un problema nazionale, di dignità nazionale, che debba essere sentito come proprio da tutti gli italiani. E ci pare che mentre gli italiani abbiano un po' compreso questo, forse le istituzioni l'abbiano compreso un po' meno, insomma.
Senta Osnato, dal suo punto di vista questa è un'altra causa di debolezza del governo Letta, che oggi ha detto cercherò di reagire a tutte queste debolezze.
Sì, il governo Letta è debole e evidentemente non è debole solo sulla questione di Marò, ha un ministro degli esteri che secondo me è imbarazzante come la Bonino, che ha ritenuto più opportuno polemizzare col ministro della difesa del governo Berlusconi e la Russa piuttosto che cercare una soluzione. Anche se bisogna dire la verità, le grossissime colpe sul caso di Marò ce l'ha proprio il governo Monti, che sentivo poc'anzi voi, del quale voi poc'anzi discutevate.
Sì, no, tra l'altro bisogna dire anche che le debolezze dell'Italia nel campo della politica estera vengono da lontano, cioè quando mai l'Italia si è fatta sentire con una voce, non dico grossa, ma
non parliamo della vittoria mutilata, ma storicamente non siamo una diplomazia forte voi.
No, noi, esatto, non tiriamo fuori quello perché non è il caso.
No, è una battuta evidentemente, esatto. Però dico, è chiaro che non siamo storicamente una diplomazia forte. Mi sembra che abbiamo avuto non solo con governi di centrodestra, ma devo dire anche in alcuni casi con governi di centrosinistra, qualche attenzione in più, che invece negli ultimi 2-3 anni insomma è crollata miseramente, e le cronache di questi giorni lo stanno anche a dimostrare, probabilmente senza tirare fuori tesi complottiste, evidentemente sull'Italia altri partner europei, non solo europei, avevano altre intenzioni.
Però misuriamo questa la paura che fa sempre 90, no? tra gli italiani, anche con ruoli istituzionali, cioè di perdere commesse industriali, di perdere legami istituzionali con l'India. C'è qualcuno che a Milano che le dà retta?
Per questa domanda, perché io credo che sia proprio questo quello che gli italiani hanno compreso, e forse le istituzioni non solo politiche non hanno compreso, cioè la dignità nazionale per noi, per me, ma per noi che abbiamo a cuore appunto la nostra patria, viene molto prima degli scambi commerciali, viene molto prima dell'affare, delle commesse. E io credo, peraltro, che anche nel tema dello scambio commerciale, avere una nazione forte che abbia ben presente la propria dignità aiuta anche poi nel gestire meglio gli scambi commerciali, perché non mi sembra di capire che a seguito della nostra debolezza nel caso di Marò gli scambi commerciali con l'India siano aumentati, anzi mi sembra che siano distintamente diminuiti, e lo conferma anche per esempio il mancato ordine sui famosi elicotteri di Finmeccanica e quant'altro. Quindi io credo che comunque venga prima la dignità di un paese, di un popolo, di una nazione, poi vengano anche gli scambi commerciali, che comunque sono importanti per danno ricchezza e lavoro al nostro paese, però credo che senza dignità non ci siano neanche gli scambi commerciali.
Insomma, questa vostra provocazione resterà tale o cercate sponda?
L'onorevole Fidanza, europarlamentare, riprenderà la questione, eravamo proprio in riunione con lui, l'onorevole Carlo Fidanza, che è il parlamentare europeo di Fratelli d'Italia, riprenderà la questione anche al Parlamento europeo, e so che appunto sul tema dei Marò sicuramente anche i nostri parlamentari, che sono non tantissimi in questa fase ma comunque molto combattivi, non stanno certo facendo passi indietro. Quindi io sono sicuro che alla fine anche questa voluta forse nebbia che viene dalle istituzioni sul tema dei Marò finalmente si diraderà, e credo che anche azioni forti del governo italiano, dell'Unione Europea, e spero con un po' meno timidezza anche dall'ONU.
Ma l'Unione Europea un po' si è fatta sentire, l'ONU si è lavata le mani, ma che concretamente poi voi cosa pensate? Cioè una dichiarazione proprio...
Insomma, io credo che proprio perché sembra che all'India l'unica cosa che stia a cuore siano gli scambi commerciali, insomma, interrompere un po' di questi trattati che sono in estero, che stanno per essere varati, insomma, che proprio agevolano gli scambi commerciali dell'India, non sarebbe un brutto segnale. Che poi l'ONU facesse anche una bella censura al comportamento dell'India, non starebbe, anche questo non sarebbe male. Ricordo che Ban Ki-moon, dice lei, ha detto preferirei che lo risolvessero tra loro. Quando però hanno avuto bisogno dei militari italiani nelle missioni all'estero, l'Italia era molto importante, è stata un partner affidabile. Quindi
vabbè, però non sono cose comparabili, cioè le missioni all'estero è una vicenda,
no, dico,
come
quando
questa.
Quando l'ONU ha avuto bisogno dell'Italia, l'Italia c'è sempre stata. Adesso l'Italia ha bisogno anche dell'ONU e quindi credo che anche Ban Ki-moon possa essere un po' meno timido.
Va bene, staremo a vedere.
Perché, e concludo, mi sembra che peraltro l'India abbia molto da, io non voglio entrare nei discorsi interni all'India, ma dalle cronache anche attuali l'India abbia molto da pensare al suo interno rispetto anche ai diritti umani, alle persecuzioni anticristiane che abbiamo visto in questi giorni e altro. Per cui forse il tema dei Marò è uno strumento più di campagna elettorale interna che di vero diritto internazionale, insomma.
Grazie Osnato, buona
serata.
Grazie
a voi, arrivederci, grazie mille.
Andiamo con chi andiamo? Con Giovanni da Varese, buonasera.
Buonasera. Io volevo ritornare sul discorso della legalizzazione delle droghe leggere.
Prego.
E io dico, posso essere anche a favore, però quantomeno le persone dovrebbero dichiarare che fanno uso di queste droghe e poi di conseguenza ci sarebbe un'azione, che so, delle compagnie di assicurazione o di altre cose di scoraggiamento, diciamo, da questa cosa. Cioè, non dico che debbano essere arrestati chi usa queste droghe, però che debbano essere responsabilizzati rispetto alle scelte di vita che fanno, sì.
Sì, questo sicuramente. Così come per le droghe pesanti, pure secondo me non bisognerebbe finire in carcere, ma in comunità. E questo è un altro pezzo di questo discorso.
Io ho fatto anche il volontario in una comunità e quindi so che il problema più grosso è quello della responsabilizzazione rispetto alle azioni che facciamo.
C'è gente che
prende gli psicofarmaci perché ne ha bisogno e non viene arrestata, però magari gli viene negata la patente.
Grazie, buona serata. Emiliano da Napoli, buonasera.
Buonasera, io volevo intervenire proprio su questo tema della liberalizzazione delle droghe. In realtà concordo il fatto che bisognerebbe poi controllare l'uso e l'abuso di determinate sostanze, ma io che sono consumatore di entrambe le droghe, cioè droghe leggere e alcol, perché per me l'alcol è una droga, sono sicuro e consapevole, anzi trovo da testimone chi più veritiero di me, che fa molto peggio l'alcol che una qualsiasi canna. Cioè tre cocktail, spesa 15 euro massimo, hai perso conoscenza, volendo. Comunque sia, viene alterato, il tuo stato di cognizione viene alterato. Mentre invece ti fumi tre canne, al massimo sei vagamente abbattuto. Il male che può essere fatto...
Beh, adesso non esageriamo, non è che uno si fuma tre canne è un po' abbattuto e chi si beve tre cocktail è alterato. Cioè, sono tutte forme di alterazione. Il fatto è che l'alcol è consentito perché è gestito, ma anche la cannabis può essere gestita tranquillamente da chi la utilizza. Chiaramente uno non deve mettersi a guidare, non bisogna abusare, ma soprattutto, io insisto, non bisogna finire in carcere per questo, perché mi sembra una cosa controproducente per tutti. Grazie anche a lei. Andiamo con Maurizio che chiama da Ravenna, buonasera.
Ecco, intanto per Ravenna sono arrivato a Forlì, per cui chiamo da Forlì. Comunque grazie per darmi la possibilità di dire anche io la mia. Niente, riguardo al discorso della legalizzazione o meno, la mia opinione è che per quello che riguarda l'uso terapeutico non ci dovrebbe essere discussione, perché si usano già veleni o sostanze varie per fare in modo di poter dare beneficio alle persone che hanno problemi di salute con queste sostanze, che vanno regolamentate e va tutto bene. Ma che non, per favore, io chiedo, mi appello al buon senso, proprio al buon senso di tutte le persone, che non passi il messaggio che la marijuana o le fumatine di gruppo nei club sia una cosa da oratorio o da club degli amici. Le sostanze stupefacenti sono sostanze stupefacenti, sono droghe.
Va bene, dobbiamo fermarci qua, Maurizio, grazie, perché non abbiamo più tempo, dobbiamo chiudere. Io ringrazio ancora Riccardo Poli, Laura Marchesi, Riccardo Buccero in redazione, Valeria Bernardi in regia. Domani, non lo so, dovrebbe tornare Giuseppe Cruciani. Intanto buona serata da Alessio Maurizi. Ciao a tutti, buona serata.
Radio 24, la passione si sente.